Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era stata posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Parola del Signore.
Questa settimana abbiamo letto l'ultima parte del capitolo 10 e precisamente la parte che riguarda la festa della dedicazione, mentre tutta la parte precedente, come sappiamo, dal capitolo 7 fino al versetto 21 del capitolo 10, è inquadrata nella festa delle capanne. Versetto 22 parla invece, siamo invece alla festa della dedicazione, diciamo in dicembre. E vorrei sottolineare in particolare c'è la richiesta di dire apertamente se il Cristo sei tu, verbiamo al versetto 24, e il discorso successivo dipende anzitutto da questa questione. Gesù risponde che l'ha detto, e poi mi pare il versetto 26 è importante perché spiega ai giudei il motivo perché loro, nonostante quello che Gesù ha detto e fatto, continuano a non credere. E conferma l'argomento principale del capitolo 10: voi continuate a non credere perché non siete delle mie pecore. La vera spiegazione è questa. Come sappiamo, questo argomento va interpretato nel senso, cioè è comprensibile non tanto come un'esclusione, ma come la manifestazione della realtà, cioè è comprensibile se teniamo conto che in Gesù parla come Dio, è come se fosse Dio che parla. Voi, il vero motivo per cui non riconoscete la verità di quello che dico è perché non avete mai imparato a conoscere davvero la voce di Dio. Non siete delle mie pecore, è come si dice, se non appartenete veramente a Israele. Dobbiamo sentire qui anche la collocazione del Vangelo, dove c'è una comunità di ebrei credenti in Gesù che segue Gesù e che dice: il vero motivo per cui voi non riuscite ad arrivare alla fede in Gesù è perché non riuscite a sentire nella voce di Gesù la voce stessa di Dio, dal momento che non avete imparato ad ascoltarla davvero, la voce di Dio. È sempre questo in fondo l'argomento. Mi pare qui è confermato dal versetto 26, e poi c'è una grande promessa nei versetti successivi: chi ascolta la mia voce, eccetera, molto completa, molto bella. Nella sostanza dice: chi si affida a me si affida al Padre, chi si affida a me si affida a Dio. la mia mano è la mano stessa di Dio, non m'andrà mai perduto. E mi pare che sia questa la grande promessa che Gesù fa, e conclude di fatti: io e il Padre siamo una cosa sola. E perciò nella parola di Gesù, nella promessa di Gesù, è Dio stesso che realizza la sua promessa, e perciò chi segue Gesù deve rassicurarsi. È anche un invito indiretto, è chiaro. Poi l'altra parte del capitolo decimo è appesa appunto a questa affermazione di Gesù con l'obiezione, diremmo inevitabile, del versetto 33 che abbiamo già trovato al capitolo 5, versetto 18. Tu che sei uomo ti fai Dio, questo l'abbiamo già visto nel versetto 18, dobbiamo comprendere che questa obiezione è di per sé inevitabile se le parole di Gesù vengono comprese come la divinizzazione di un uomo. Quindi le risposte a questa obiezione centrale nel Vangelo, fatte in diverse forme, è importantissima per i credenti in Gesù. E come spiegare, cioè, il mistero, come esprimere il mistero di Gesù? E qui troviamo una risposta di Gesù che si divide in due parti. Non è un testo così semplice questo, ma credo che si possa descrivere così. Il versetto 34, 35 e 36 poi, Gesù trae argomento dalla scrittura per dire che il fatto di affermare sono figlio di Dio non è di per sé, traduco, la divinizzazione di un uomo. Non implica una bestemmia di per sé, il fatto di dirlo, questo è centrato sull'affermazione, sulle parole. La prima parte, la risposta della prima parte è sulle parole, e Gesù argomenta dalla scrittura. La scrittura stessa dice a Israele, il Salmo, è citato il Salmo 82,6 in una delle interpretazioni tradizionali, diciamo, che riferisce a voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, lo riferisce a Israele al Sinai, il quale fu divinizzato, diciamo, dal momento che ascoltò direttamente la parola divina e poi perse questa immortalità col vitello d'oro. Voi morirete come gli altri uomini, dice il Salmo. Interpretato così, fa da sfondo all'affermazione di Gesù. Cioè, se la scrittura, e dice la scrittura non si può abolire, chiama dei coloro cui tanto più, allora è chiaro che l'argomento ha senso in questa direzione. Cioè, il fatto che quando la scrittura dice a degli uomini, figli di Israele, voi siete dei, non intende certamente di dire che sono degli altri dei rispetto a Dio, non è che li divinizza in questo senso, esprime una dignità straordinaria, un dono di immortalità, tutto quello che si vuole, anche altissimo, ma è chiaro che non si vuole fare degli altri dei alla pari di Dio. Quindi Gesù, mi pare, argomenta dicendo se il fatto di dire sono figlio di Dio non è di per sé una bestemmia, dipende come si interpreta questa espressione. Se hanno diritto di dire siamo dei, Israele, o aveva diritto al Sinai, come dice la scrittura, tanto più l'avrò io, dice Gesù, questo è l'argomento, colui che Dio ha consacrato, mandato nel mondo, l'inviato di Dio, avrà pur diritto di dirlo lui. E poi la risposta, il resto della risposta è una via per la fede. E anche qui troviamo uno degli argomenti ripetuti nel Vangelo di Giovanni, è il versetto 37 e 38, che mi sembra molto importante, perché Gesù dice credete alle opere. Ora, per giungere a credere alle parole, ma questo è il senso, no? Cioè, non credete a me, cioè a quello che io dico di me, credete almeno alle opere. Ora, bisogna capire qui che le parole sono più grandi delle opere, in quello che pretendono. Le parole che Gesù dice pretendono cose molto più grandi delle opere, non è che le opere dimostrano di per sé, ma sono una via per arrivare, per giungere, come dice qui, perché conosciate e vi rendiate conto, ginoschite e possiate rendervi conto, e poi ecco ciò che sostiene Gesù, che è il centro della fede, che io sono nel Padre e il Padre in me. Queste sono le parole che dice Gesù, cioè questo è ciò che Gesù propone sempre, cioè che tutto quello che lui dice, lui fa, è Dio stesso che lo fa in lui, è il Padre stesso. Cioè che lui è la presenza stessa di Dio nel mondo, questo intende Gesù, è la venuta di Dio. Questo è molto di più, ovviamente, dei miracoli che Gesù fa, perché certi miracoli li hanno fatti anche i profeti, però i miracoli sono una via per arrivare alla fede nelle parole di Gesù. Ecco, poi abbiamo il capitolo 11, che adesso consideriamo insieme. Io segnalo solo il versetto 4, che certamente è una parola molto importante e che viene ripresa anche poi oggi nella parola a Marta, e questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia glorificato. Anche qui abbiamo sempre lo stesso mistero: la gloria di Dio viene manifestata quando il Figlio di Dio viene glorificato dalle opere, dal miracolo che fa, perché è la stessa gloria. Bisogna vedere in Gesù, nella gloria di Gesù, la gloria stessa di Dio. Dal momento di Gesù, difatti, non si attribuisce nulla. E poi l'altra, e certamente l'altra frase a cui possiamo naturalmente tornare, è la confessione di fede di Marta, con l'affermazione di Gesù al versetto 25, 26 e 27, certamente molto importante. Lì Gesù chiede un atto di fede nuovo rispetto a quello che Marta crede già. Marta crede già nella verità della risurrezione finale, quando Dio risusciterà i morti. Gesù chiede un atto di fede, prima di fare il miracolo, un atto di fede nuovo. Cioè chiede che Marta creda che la risurrezione finale, la vita eterna, comincia già qui per chi è legato a Gesù, dal momento che è Gesù stesso la risurrezione e la vita. Questo è un atto nuovo, naturalmente, riconoscere che è sempre il mistero di Gesù, e Marta confessa difatti questa fede, e poi appunto il resto che vediamo insieme.
Mi sembra che il Vangelo, arrivato a questo punto, segnali come l'incomprensione di Gesù sia massima, sia fortissima, e il fremito di Gesù che viene sottolineato, Gesù fremendo in se stesso venne al sepolcro, e ancora precedentemente l'aveva detto, io non so come leggerlo, come interpretarlo, però si capisce che a questo punto tutto quello che lui ha seminato nei discorsi precedenti arriva in qualche modo a maturazione. Qui c'è un morto, uno proprio morto senza dubbio, perché era ormai di 4 giorni, e c'è lui che dichiara di essere colui che è inviato dal Padre per dare la vita ai morti, come aveva già detto nel capitolo 6. E ha dichiarato in tanti modi, con una forza sempre maggiore, la sua filiazione divina, di venire dal Padre, di essere colui che è inviato dal Padre. E adesso la sua affermazione proprio è fortissima, mi pare, insomma, non dice solamente sono venuto a farlo risorgere, io sono la resurrezione e la vita. Cioè in lui la vita, in lui è la risurrezione. e chiede la fede in questo. E di fronte a questa richiesta di fede, ecco, colpisce molto che agli suoi stessi amici intimi, come sono questi, non riescano a fare il salto, il passaggio. Ora il fremito di Gesù nel suo cuore, ecco, non so, ecco come leggerlo, è freme di indignazione, freme di tristezza, freme di tristezza per la sorte dell'amico. Questo mi sembra il più difficile, perché lui sa cosa sta facendo, cosa sta per compiere, e che il suo amico Lazzaro tornerà alla vita. Non so, lo pongo un po' come una domanda, ecco, perché non capisco bene.
Ma a me è piaciuto molto vedere questi quadri successivi che ci presenta Giovanni, appunto nei vari incontri che fa Gesù. Mi sembrava così che ci fossero, appunto, prima di tutto c'è l'incontro di Gesù con queste due sorelle, che sono, diciamo, anche molto diversi e che mi sembrano caratterizzati un po' dal diverso temperamento di queste sorelle, come vedremo anche domani nel Vangelo di domani. Con Maria che corre, Marta cioè che corre quando sente che viene Gesù, ecco, e interpella Gesù con domande. E secondo me, ecco, l'incontro è bellissimo perché lei fa successive confessioni di fede, ecco, fino a quella più perfetta, perché dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Secondo me questa è già una confessione di fede nel potere di Gesù. Poi dopo dice: so che risorgerà nella risurrezione. Poi alla fine dice: Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, una confessione perfetta. Però appunto questo incontro è caratterizzato da tutto questo colloquio, ecco, fra Marta e Gesù. Qui dopo c'è l'incontro di Gesù con Maria, ecco, nella quale appunto, come già notavamo anche ieri, ecco, prevalgono invece i gesti. Maria prima di tutto, ecco, intanto aspetta che il Signore la chiami, poi si getta ai suoi piedi e poi piange, ecco, quindi prevalgono i sentimenti. Piange un pianto che coinvolge anche i giudei e lo stesso Gesù, che appunto prima di tutto però si era sdegnato e turbato, ecco. E oggi appunto mi sembra che ci sia Gesù, l'incontro di Gesù con gli effetti della morte, con la realtà della morte. C'è il sepolcro, che è una grotta, una pietra che sigilla questa grotta, il corpo che ormai è in dissoluzione, quindi sembra proprio che la storia sia finita, ecco. Ma Gesù appunto freme, e questo verbo qui ha anche una connotazione di ira. E allora, ecco, io sono andata a quel testo di prima Giovanni 3:8, ecco, Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, e la morte si è introdotta nel mondo per invidia del diavolo. Ecco, quindi Gesù freme per la morte, ecco, contro la morte, che è opera del diavolo. Sapienza 2:24 è chiarissimo in questo, ecco. E allora Gesù mostra che questo nemico, la morte, lo vince con la sua parola, con il soffio delle sue labbra, come dice ancora il profeta, ecco, con la sua parola che vince la morte. E in questo mostra e la gloria del Padre, che lui è inviato dal Padre, e di essere soprattutto una cosa sola col Padre. Quindi io questo fremito così forte, che certo c'è anche una connotazione di commozione, ma mi sembrava che questo verbo avesse più una connotazione proprio di ira, ecco, ma contro la morte, contro questa opera distruttrice che è venuta. Tra l'altro mi piaceva anche pensare al Salmo 28-29, dove c'è ripetutamente questa voce del Signore che schianta i cedri, che fa partorire le cerve, e qui Gesù, la voce del Signore, che schianta e rompe le catene della morte. Questa è la signoria di Gesù.
Io vorrei sottolineare una parola di questo testo di oggi, al versetto 41, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Sapevo che mi dai sempre ascolto, l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Mi piace moltissimo, perché Gesù mi pare che incominci a inserirci nel suo colloquio col Padre. Lui che è venuto a rivelarci il Padre, adesso ci inserisce, e ci inserisce in questo colloquio, al capitolo 12, poi dirà ancora al versetto 27, salvami Padre da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. E poi la risposta del Padre, cioè il Figlio completamente abbandonato alla volontà del Padre per rivelarci il Padre nel suo amore essenziale. E questo colloquio sarà poi particolarmente evidente in Giovanni nel capitolo 17, ma per me, io lo sento in maniera sintetica nelle parole di Gesù sulla croce secondo Luca: Padre, nelle tue mani affidi il mio spirito. Ecco, è venuto per insegnarci a essere figli.
Approfitto per dire che avrei citato gli stessi versetti che sono stati citati adesso, perché mi aveva colpito moltissimo il fatto appunto che Gesù renda esplicita questa cosa, cioè lui sa, dice, io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Allora, è veramente straordinario la carità, non so come, l'amore di Gesù, perché apre il suo cuore davanti a tutti e svela la sua fede nel fatto che il Padre, lui ha questa fede nel Padre, e il Padre farà quello che lui gli chiede, come poi avevano detto anche sia Marta che Maria, soprattutto aveva detto Marta quando dice: qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà. E lui esprime a lei, ma a tutti, perché dice lo fa per tutti, per quelli che lo ascoltano, e quindi anche per noi, di rassicurarci sul fatto che la sua fede, cioè noi possiamo contare sulla sua fede, lui la dà a noi, noi attingiamo a quella fede e non dovremmo in teoria temere nulla. Perché poi questa cosa mi sembrava, cioè questo fatto straordinario della risurrezione di Lazzaro, sta proprio a dire la risurrezione di Gesù, che è diversa ancora, perché poi Lazzaro, sappiamo, insomma, morirà e via. Ma è come se cominciasse già a preparare i suoi a vedere cosa sta per succedere, insomma, e a non temere di fronte alla morte. Infatti anch'io credo davvero che quella premere di Gesù sia una quasi una ribellione, non si può dire ribellione nel caso di Gesù, però davvero la morte è un grande insulto, è un grande affronto alla vita, è la cosa più contraria, e quindi è veramente un grande dono, e mi sembra che sia quella fede di Gesù che viene svelata a noi e che ci consola e ci spinge a non temere, ecco.
Mi ha molto colpito in questi giorni, non so se ho capito bene, che quello che Gesù ha fatto è che ha dato un esempio di come la fede ci trasforma. La fede in Lui ci trasforma da una condizione mortale a una condizione diversa, a una vita diversa, immortale, una vita in Lui. Essere come Lui vuol dire essere risorti. E questo miracolo, forse tutti i miracoli che ha fatto in qualche senso, sono esempi di trasformazione. Passare dalla condizione di essere cieco a vedente, passare dalla condizione di essere leproso e impuro a essere sano e puro, e così via. Forse si potrebbe vedere così che la più grande malattia è la morte, ma più che malattia è una condizione. La nostra condizione umana mortale. Mi sembra di aver capito anche che una cosa che Paolo coglie, che se si muore con Gesù si rinasce con Lui, si risorge con Lui, perché Lui è la resurrezione. Ecco, quindi questi giorni credo che si intravede, forse, non so, un qualche senso distante, profondo, ecco, di una vita nuova, di una vita diversa, di una vita non mortale come adesso, ma di una vita di risurrezione.
Io volevo dire prima una cosa che, molto breve, ma di cui non sono sicurissima, nel senso che non so se è una citazione che ho in testa della scrittura o se è un'invenzione mia, ma a me risuonano nelle orecchie e viene il momento, l'ora in cui i morti udranno la voce. Non mi ricordo dove sia questa citazione, però
Giovanni 5,
quindi c'è, ecco, meno
20,
male
24, 25.
No, avevo l'impressione che fosse una mia invenzione, allora mi ero poi fermata quando ha cominciato a parlare Camillo, ma a me avevano colpito queste due cose. Padre, ti ringrazio di avermi ascoltato, quindi è già stato ascoltato ed esaudito. Sapevo bene che tu sempre mi ascolti, lo dico, l'ho detto per loro. Poi detto questo, non è che aprono la tomba e trovano Lazzaro vivo e Aitante che viene fuori saltellante. No, Lazzaro è morto, perché lui, non il padre, urla, grida a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Uscì fuori il morto, quindi è il morto che esce, e quindi il miracolo lo fa lui. Viene dal padre, il padre lo esaudisce, e quindi non possono prenderlo per uno stregone, perché prima ha ringraziato il padre dicendo che l'opera è del padre, non sua. Anche se appunto ci sono queste due cose, quello che Don Giuseppe ci diceva tante volte, che il Signore bisogna ringraziarlo prima di aver ricevuto quello che si chiede, perché bisogna essere certi che lo concede, e poi il fatto, insomma, che è Lui la risurrezione e che risuscita i morti, e quindi quando aprono, tolgono la tomba, Lazzaro morto esce fuori e devono togliergli le bende del sudario perché possa, ma si capisce come faccio a uscire fuori così, lo saltellerà, e certo che dopo lo devono liberare e sciogliere perché possa andare.
Sì, lo diceva anche Mark prima, mi sembra, nel profondo, tutto il Vangelo, e anche qui vediamo, è l'affermazione che siamo immortali in grazia della fede in Gesù. Naturalmente non vuol dire che non moriamo, ma la frase è questa, ecco, chi vive con questa fede, questo rapporto con Gesù, non muore. Questo è quello che dice Gesù a Marta: credi tu questo? Perché il significato della risurrezione di Lazzaro non è che ci sarà la risurrezione dei morti. Ovviamente sarà una grande conferma di questa verità, è chiaro, ma è queste parole che ha detto Gesù a Marta, che la risurrezione dei morti, cioè quella vita che si ha dopo la risurrezione, che noi chiamiamo vita eterna, che è la vita dei risorti, può cominciare già in forma nascosta qui, dal momento che Gesù stesso è la risurrezione, e quindi che ha rapporto con Lui, già gode in anticipo di una realtà, di una vita della quale non si può dire che morirà. Questa vita non può venire meno, perché è la vita che è già al di là della morte. E è chiaro che è tutto oggetto di fede questo, ma è in rapporto a Gesù sempre. Infatti mi pare che anche la conclusione qui, come poi avete osservato, va in questa direzione. La preoccupazione di Gesù, perché qui si, dalle parole di Gesù si deduce che tutti i miracoli che Gesù ha fatto sono frutto della sua preghiera, che è una preghiera infallibile. Dal momento che Gesù vede quello che vuole il Padre e fa sempre quello che vuole il Padre e quindi chiede le cose che vuole il Padre, perciò è sempre esaudito. Ma qui c'è una cosa nuova, qui una cosa diversa. In questo caso Gesù fa una preghiera pubblica, cioè prima di fare il miracolo fa un atto e lo spiega, l'ho detto, perché quello che importa a Gesù è che si arrivi a credere che è il Padre che l'ha mandato. E cioè poi che anche quello che lui dice, che va molto al di là delle opere, se per le opere intende i miracoli, è vero. Perché Gesù va molto al di là delle opere, in quello che pretende, ma dà la base per poter credere. Perché credono che sei tu che mi hai mandato. E quindi, attraverso il miracolo. Se il miracolo è attribuito a Dio, è chiaro. E anche qui vediamo la stessa cosa. Dice a Maria, non ti ho detto, a Marta, non ti ho detto che vedrai la gloria di Dio attraverso la gloria di Gesù. Gesù non attribuisce nulla a sé, ma la preoccupazione è questa, che si creda che è Dio stesso che l'ha mandato e che lo approva attraverso le opere, che sono opere straordinarie, divine, e che quindi c'è un ponte, c'è un'apertura, c'è una via per arrivare alla fede, per fidarsi, diciamo, di quello che lui promette, di quello che lui dice, che va molto al di là. Perché è, come è stato ricordato adesso da Silvia anche, capitolo quinto, quello che Gesù promette è che adesso viene l'ora ed è ora in cui i morti udranno la voce e risorgeranno. Non è ancora la risurrezione, ma comincia fin... La fede cristiana, propriamente, è quella fede che crede che, in virtù del rapporto continuo con Gesù, l'Eucaristia, eccetera, la vita eterna è già presente.